Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Oggi ho visto questo video di un ragazzino che 19 anni così, e diceva: no, perché adesso, cioè, ho questi anni davanti, perché poi sai, quando arrivi a 50 anni, io ho detto wow. Ma anch'io pensavo, cioè, quando uno ha 50 anni, che cosa fai?
No, in effetti, cioè, con questa, noi studiamo la generazione Z, facciamo anche delle ricerche. E ci rendiamo conto davvero di come in realtà hanno davanti un immenso potenziale di informazioni, un database enorme con tutti i social e tutto quello che fanno. Per cui cioè, per loro la vita ogni giorno è pregna di molte più cose rispetto a quelle che vivevamo noi.
È vero.
Qualche anno fa, no? Io mi dico qualche anno fa, perché dai, non è passato tanto. Io mi definisco ancora millennial, quindi.
Però se ci cioè, pensa nella musica. Adesso mi piacerebbe fare un esempio di ping pong e di scacchi, ovviamente, che
non certo. Posso,
però pensa nella musica come rispetto a quando, io non so, avevo 15 anni, 20 anni, tu avevi una limitazione incredibile di strumenti, ma proprio di conoscenza di cose che potevi vedere. Se volevi vedere, non so, un artista, andavi a concerto. Tu oggi invece hai tutto, strumenti, AI, cioè qualunque cosa ce l'hai a disposizione. Quindi immagino aumenterà enormemente proprio la produzione musicale o quello che viene fuori.
Aumenta in continuazione, aumenta la velocità con cui i trend musicali in realtà nascono, si evolvono, prendono altre direzioni. Ma cioè, se noi guardiamo innanzitutto solo dal punto di vista musicale cosa succedeva 10 anni fa e cosa succede adesso all'interno delle classifiche, c'è stata una rivoluzione. E questa rivoluzione è stata proprio data dal fatto che tu hai democratizzato l'accesso e gli strumenti tecnologici hanno in qualche modo accelerato la produzione.
Cosa vedi di diverso, per fare un esempio?
Facciamo un esempio. Noi tra l'altro quest'anno a Spotify abbiamo celebrato i 10 anni in Italia e i 15 anni di Spotify. Se vai a vedere le classifiche di 10 anni fa, nelle classifiche italiane tu non trovavi un brano italiano. O molto raramente trovavi nei top 10 un brano.
Pensa, avrei detto Albano e Romina, non lo so. No, no, non c'era.
Allora adesso magari andiamo a vedere le top 10 di tutti i giorni. Sicuramente c'erano delle variazioni, ma mediamente trovavi dei brani internazionali con generi rock, generi pop. Insomma, sulla base di quello che funzionava al momento più a livello internazionale.
E Vasco, perché Vasco
adesso non faccio una reference specifica. Fast forward 10 anni dopo, il fatto di aver dato accesso a tutto, all'ascolto di tutto, semplicemente dalla tua tasca e quindi dal tuo cellulare, e poi ovviamente in maniera seamless da qualsiasi diffusore sonoro che sta intorno a te, in casa, in auto. Adesso puoi ascoltare qualsiasi cosa. Il risultato è stato che adesso la nostra top 10 ha solo brani italiani.
Ma dai!
Solo brani italiani. Tra l'altro, per arrivare a brani, diciamo, internazionali, probabilmente devi guardare in fondo alla top 20. E i generi che si sono affermati sono generi completamente diversi, più variegati. Ovviamente la trap, rap, tutta la musica che noi chiamiamo la musica urbana ha... In questo momento sicuramente quella che fa da regina all'interno delle classifiche, però la cosa secondo me bella è che non solo abbiamo rafforzato la nostra musica all'interno del nostro paese, ma che siamo anche riusciti a esportarla all'estero.
Chiaro.
E quindi diciamo tutti ascoltiamo di più ed ascoltiamo cose diverse e ci interessa forse anche un po' meno in che lingua stiamo ascoltando.
Ma tu vedi, stavo guardando che... Sembro brandato Nike e c'ho anche la tazza Spotify.
No,
però no, esatto, cioè, invece adesso devo girare. È totalmente casuale, anche se siamo ospiti da voi, però devo dire, non è da contratto che devo tenere la tazza così, è che devo bere il tè. Quindi. Invece no, scusa, volevo chiederti, ma se tu guardi la top ten, insomma, o le classifiche. Gli artisti italiani che vedi oggi andare in cima, parlando di content creator in questo caso musicali, sono solo gente famosa perché sui social sono famosi così e quindi io sono famoso su una piattaforma esterna e a quel punto divento famoso anche nella classifica, oppure vado dritto su Spotify e riesco a fermarmi all'interno dell'ecosistema Spotify a prescindere da quello che faccio all'esterno?
Ma secondo me in questo caso parliamo di musica, parliamo anche di podcast, il rapporto con il tuo audience ovviamente è un rapporto fondamentale. Poi ovviamente la musica, cioè Spotify è storicamente nata come una piattaforma innanzitutto per la musica, poi abbiamo ereditato diciamo tutto quello che è il nostro algoritmo, l'abbiamo sviluppato anche sui podcast. Concetto, tu dici sono famoso, il concetto di famoso è qualcosa di abbastanza inafferrabile, cioè che cosa significa essere famoso? Devi avere un determinato threshold di follower fuori sulla piattaforma. Noi abbiamo visto diciamo dei fenomeni i più diversi, cioè alla fine faccio un esempio, Sanremo per esempio è uno degli esempi più incredibili.
C'è ancora Sanremo?
C'è ancora assolutamente più che mai, cioè la nostra playlist Sanremo che contiene all'interno artisti che possono essere più famosi, ma anche artisti che magari è la prima volta che sono andati a Sanremo, è la prima volta che magari vengono conosciuti dal grande pubblico. Vediamo Mr. Rain, per esempio, l'anno scorso, che ha esordito con un brano che poi effettivamente è diventato, cioè era nella top 3 di Sanremo, e poi ovviamente ha avuto anche una vita su Spotify. La nostra playlist è stata la seconda più ascoltata al mondo durante la settimana del festival, quindi su seconda solamente a Today Top Hits, che praticamente è la playlist più ascoltata con tutti i brani mondiali, eravamo sopra Viva Latino, cioè la playlist che praticamente è la playlist del Latin America. Quindi in realtà Lazza, per esempio, ha avuto un successo incredibile, aveva già successo sulla piattaforma e durante Sanremo il suo brano diciamo è stato tra i brani più ascoltati. Poi l'abbiamo visto anche entrare dentro la nostra Wrapped, che è diciamo quella celebrazione che facciamo alla fine dell'anno dei brani più ascoltati, diciamo. Però ci sono anche quelli tipo Kate Bush con Running Off the Hill, dove c'è un brano che viene inserito all'interno di una serie di Netflix, piuttosto che un brano che va forte in quel momento su TikTok, che tu te lo rivedi tornare in classifica. È un brano d'archivio, però che
riprende vita.
Riprende vita.
L'Italia, da questo punto di vista, com'è messa? Perché anni fa, quando uno parlava, diciamo, di Italia in generale, eravamo sempre un po' quelli sfigati, no? Nella tecnologia in generale è sempre stato così. Oggi, col fatto che Spotify è planetaria e tu vedi tutti i paesi e puoi vedere i numeri di tutti quanti, e c'è anche contaminazione magari tra un paese e l'altro, come ci vedi valutati dall'esterno? Che è un po' la situazione di tante campi.
Ma allora, innanzitutto a livello di business c'è un numero che secondo me è interessante, grazie diciamo anche a tutto il lavoro. Come sai, Sanremo, per esempio, adesso continuo a parlare di Sanremo, siamo nella settimana sta per arrivare Sanremo.
Per quanto sono ignorante per zero, io non ho Sanremo in Inghilterra, non arriva.
È giusto, sì.
Ma chi vince Sanremo? Chi vince Sanremo quest'anno? Non si sa.
Non facciamo assolutamente. Okay. Abbiamo però un'interazione carina sulla piattaforma in questi giorni che ti dice quale canzone di Sanremo sei. Quindi se aprite Spotify c'è diciamo la possibilità di fare questo giochino dove praticamente vi matchano. Io per esempio sono Zitti e Buoni dei Maneskin.
Ai Maneskin vanno a Sanremo?
No, perché sono... Prende lo storico dei brani di Sanremo, non solamente i brani di Sanremo.
Ma invece chi c'è a Sanremo quest'anno? Cioè, giusto per capire.
Ma ci sono 30 artisti, di cui la metà sono artisti nuovi a Sanremo, nel senso che anche molto famosi, però che non erano stati a Sanremo prima, diciamo un'altra metà che invece sono dei abitué.
Abitué,
diciamo.
Okay.
Però ci sono veramente tantissimi nomi forti. Insomma.
Quindi scusami, dicevi...
Quindi dicevo... come siamo in Italia, se noi andiamo a vedere per esempio i trend dell'industria discografica, se andiamo a guardare 10 anni fa rispetto ad adesso, per esempio nel 2021 l'Italia, grazie al successo che hanno avuto le piattaforme, è ritornata ad essere tra i primi 10 mercati a livello mondiale in termini di ricavi per l'industria discografica, quindi per la musica registrata. E questo è un risultato, diciamo, incredibile, sì, assolutamente. Quindi la musica per noi rappresenta un comparto sicuramente importante per il nostro paese e lo vediamo con appunto le release di Sanremo, lo vediamo con le hit estive e poi vediamo anche quello che dicevo prima, il fatto che riusciamo sempre di più ad esportare dei fenomeni anche all'estero, per esempio i Maneskin sono uno di questi
Successo
esempi.
incredibile, Maneskin.
Sì, cioè Laura Pausini, per esempio, quest'anno ha vinto Personality of the Year ai Latin Grammys. Quindi, cioè, comunque sono artisti che sono riusciti comunque a uscire, ma non sono loro, cioè tanti degli altri artisti anche più piccoli.
Ma secondo te, se uno, per dire, va in cima a una classifica Spotify in un paese, diciamo l'Italia, ma può essere la Germania, non lo so. Io ho visto un film su Netflix tedesco, ok? E pensavo, ah, incredibile, come io questo film non l'avrei mai visto in vita mia se non ci fosse una piattaforma che in un qualche modo mi
Esatto,
fa
è esattamente
vedere,
quel
no?
concetto lì, sì.
Nasce, diciamo, l'opportunità dove magari dagli Stati Uniti uno dice, oh, ma chi è questo qua nella classifica italiana, tedesca, francese? Aspetta. Secondo noi funzionerebbe tantissimo negli Stati Uniti e quindi parte magari un deal.
Ma guarda, questo sicuramente è più un trend per le aziende discografiche, per i produttori che per noi, però dai
Certo.
featuring che vediamo succedere, assolutamente sì. Cioè, per esempio, io seguo anche il mercato della Spagna nella regione, perché la regione è quella del sud ed est Europa, tra la Spagna e la Latin America ci sono state parecchie di queste influenze, Rosalia, per esempio, che penso
Che
ovviamente è un'artista
non ho idea di chi sia, ma
famosissima a
immagino che
livello
sia famosa.
mondiale, che però è spagnola,
Ok.
però oramai è un'artista internazionale a tutti gli effetti. Cioè molti anche dei nostri artisti italiani che hanno fatto featuring con artisti internazionali, guardiamo per esempio Sfera Ebbasta, cioè lo cito perché appunto ha fatto uscire un album da poco, però lo aveva già fatto in passato. Quindi sì, assolutamente,
Nascono.
è molto più rapida questa parte, tutto molto, diciamo, si usa molto la parola fluido nella nuova generazione, ma perché gli ascolti sono più fluidi, la definizione di genere musicale è più fluido e la velocità con cui, diciamo, anche nascono queste sperimentazioni è molto più rapida.
Invece i podcast che peso hanno oggi nell'universo, diciamo, in generale, secondo te che peso hanno? Alcuni dicono, ah, già un trend crescente, cioè ognuno ha la sua da questo punto di vista. E all'interno di Spotify che ruolo hanno, se dovessi dire,
Ma
rispetto
allora
all'altro?
sì, facciamo un passo indietro. Spotify è una piattaforma che ha quasi ormai 600 milioni di utenti unici mensili. L'ultima trimestrale ne abbiamo 574 milioni, di cui il 40% sono utenti che pagano un abbonamento, quindi
Che è un
226
conversion
milioni.
rate incredibile.
Sì.
Averlo un conversion rate così. Giusto così, insomma,
Siamo
magari le persone che poi
presenti.
guardano questo video non hanno idea di. Ma cioè, quando hai un conversion rate, non so, il 3%, già e dici andiamo, 5%, non so, 40% è enorme.
E appunto parlavamo di podcast, 100 milioni, quindi un quinto di questi utenti unici ascoltano già dei podcast. E abbiamo visto che nel mondo praticamente più di mezzo miliardo di persone hanno già ascoltato un podcast. Quindi la presenza è importantissima, cioè siamo già a appunto 20% degli utenti che sono sulla piattaforma. La missione di Spotify è quella di praticamente sbloccare quello che è la creatività, il potenziale della creatività umana, dando a milioni di creators nel mondo la possibilità di vivere di questa creatività e ai miliardi di utenti di poterla, diciamo, di poterla
Fruire.
usufruire, sì. Quindi essere riusciti in qualche modo a traslare quella che era la missione che avevamo inizialmente sulla musica, sul podcast, così via via, potenzialmente anche su altri contenuti audio, per noi, diciamo, è stato veramente un sintomo del successo, perché ormai i podcast non sono più considerati un astro nascente, diciamo, una parte del business minoritaria, ma fanno parte ormai del nostro core
Ok.
business. Abbiamo più di 5 milioni di titoli di podcast sulla piattaforma. e qui si continuano, cioè, continuano a crescere. In Italia li abbiamo calcolati per, diciamo, poco tempo fa, ne avevamo più di 50.000 di titoli tradotti in italiano. Però abbiamo anche delle tecnologie adesso, grazie diciamo anche a OpenAI, che permettono di tradurre in maniera ovviamente più rapida il contenuto di podcast in altre lingue. Lo stiamo sperimentando con alcune lingue, ovviamente in inglese, in
Bello questo.
spagnolo, alcune di queste, però è praticamente un OpenAI translation dei contenuti, e questo ovviamente
Apre un sacco di mercati.
sì.
Infatti, secondo me, quello che sarà un trend che vedremo da qua, insomma, a breve, prossimi 24 mesi, un po' immagino su tutte le piattaforme, sarà che tu metti un contenuto e questo contenuto uno lo può vedere in tante lingue diverse
Sì.
e fine della storia, insomma, che da un lato è un vantaggio per i creator. È anche uno svantaggio perché penso, non so, a quelli che fanno il clone di Mr. Beast nel paese locale, che copiano, diciamo, il contenuto del creator famoso e poi lo fanno nella loro lingua. Oggi hanno, diciamo, una barriera d'ingresso che è linguistica. Se invece dici, ok, Mr. Beast lo vedo in italiano, a quel punto
Certo.
dici, vabbè, mi guardo lui perché devo guardare la copia, no? Quindi c'è anche questo aspetto, che però è anche positivo, perché significa che devi fare qualcosa di diverso, non puoi semplicemente fare copia e incolla. Il video, scusami, che impatto ha avuto l'ingresso del video quando avete cominciato a dire ok, adesso puoi caricare il tuo file video e lo guardo direttamente dentro Spotify?
Ma ha avuto un impatto ovviamente importante, nel senso che per noi è stato quello di... Siamo una piattaforma audio e quindi diciamo il nostro ruolo è quello di... il nostro obiettivo è quello di essere, continuare ad essere leader nel mondo dell'audio. Il video diciamo è una parte di accompagnamento che abbiamo voluto dare perché sappiamo che anche è importante per i creator e è importante per gli utenti. Quindi noi vogliamo migliorare quella che è l'esperienza a 360 gradi che c'è sulla piattaforma. Per i creator, perché ovviamente ci sono alcuni creator che sono già video native in qualche modo, che quindi poi approdano
Certo.
sulla piattaforma traslando quello che fanno, che facevano già magari su altre piattaforme, o alcuni perché vogliono arricchire il contenuto, e tu lo sai perfettamente, diciamo, facendolo
No, non so
nella tua
niente,
vita
ormai non so più
giornaliera,
niente.
arricchire quello che è la tua esperienza, il fatto di fornire anche un'immagine ai tuoi follower, insomma... Ha sicuramente dato, diciamo, un'accelerazione e per gli utenti offre un'esperienza aggiuntiva. Ovviamente il podcast è un formato intimo, cioè che ascolti, diciamo, quando sei, principalmente quando sei da solo. Poi durante la pandemia abbiamo visto delle forme di ascolto anche più
Condivido.
collettive, condivise in casa con la famiglia, gli amici. Però diciamo è una forma intima e quindi se tu hai un momento in cui non puoi in qualche modo accendere uno schermo, guardare quello che sta accadendo, stai comunque imparando, stai comunque facendo un'esperienza di approfondimento. Il fatto di fornire il video è per quegli utenti che ovviamente possono in alcuni casi, o perché sono particolarmente fan di quel creator, o perché hanno in quel momento la possibilità di aggiungere uno schermo, rendere la loro esperienza più multimediale. Quindi sì, cioè l'abbiamo fatto, in realtà per noi il video è ancora una parte beta, se vuoi, cioè nel senso non l'abbiamo introdotto da tanto, anche diciamo nella parte di, poi magari ne parliamo più approfonditamente, però nella parte di monetizzazione noi rimaniamo una piattaforma che ha una proposta anche di
Audio
remunerazione
first.
commerciale che è audio first,
Io
assolutamente.
ho scoperto che ad esempio Joe Rogan, che è un podcast che avete voi in esclusiva su Spotify, me lo guardo e me lo ascolto con questa modalità mista, dove in genere quando lavo i piatti, ok? Quando, nel senso che metti i piatti nella lavatrice, perché lavare i piatti, cioè quando infilo i piatti nella lavatrice, che è una cosa
Nella
che...
lavastoviglie, immagino.
Scusa, nella lavastoviglie,
Però era
the
carina.
dishwasher, esatto, lavastoviglie. Però potrei provare anche la lavatrice, effettivamente non sarebbe una cosa così strana, cioè mia moglie non si stupirebbe se cioè,
Dopo la partita
esatto, ho
scacchi.
sbagliato perché sto ancora visualizzando C3, cavallo C3. Però la cosa che ho notato è che praticamente è una fruizione mista, siccome ormai questi podcast sono lunghi magari 2 ore e mezzo, ok? E io ci metto, non so,
Certo.
20 minuti adesso a mettere i piatti nella stupida, sto improvvisando. Non potrò mai vedere quelle 2 ore e mezza. E quindi noto che magari ascolto mentre è solo audio, mentre faccio quell'operazione lì, perché non è che posso ogni tanto guardare. Poi però magari stacco e quando finisco mi guardo magari, non so, 10 minuti. Poi e continuo un mix così, che dura nel tempo e continuo a passare audio, video, in base al momento. Poi magari sei in palestra e c'hai l'audio, però se stai correndo magari guardi anche il video. E quindi è un continuo cambiare, che è interessante, no? Perché uno deve, da creator, pensare che una persona, se io parlo con te in questo momento, io non lo farò perché siamo pigri, però quando carico poi il video su Spotify o sulle altre piattaforme devo sapere che ci saranno persone che lo ascoltano e basta. E quindi magari se tu fai vedere una cosa,
devi descriverla,
ecco, quindi devi avere questa accortezza. Però è molto interessante come cambia questa modalità.
Sì, assolutamente. Ma vediamo, innanzitutto riceviamo sempre più richieste dai creator di aggiungere anche la componente video. Le piattaforme adesso, diciamo, lo permettono, quindi è una richiesta sempre più diffusa. E appunto dall'altra parte sviluppiamo anche degli strumenti che possano supportare al meglio, no? Poi i creatori anche in quest'ambito, di cosa viene più guardato, cioè delle statistiche che possono aiutarti, diciamo.
Sai che mi è venuto in mente, che non c'entra assolutamente niente, ma che abbiamo fatto un sondaggio tempo fa sugli ospiti che abbiamo avuto nel tempo nei vari incontri online che facciamo. Tu sei venuta ospite un paio di volte. Sai che tu eri in cima alla lista del gradimento degli ospiti? Non te l'ho mai detto, te lo dico adesso.
Incredibile. Spoiler.
E io ho detto, ma non è possibile, la tremolata.
No, invece
è incredibile questa cosa. Vabbè, un giorno ti darò.
Forse me l'hai passato in YouTube,
No. Eri già Spotify. Però forse una volta eri venuta con tutta una serie di dati, insomma... E quindi aveva molto colpito questa cosa. Vabbè, unrelated. Sulla durata di questi contenuti vedi dei trend, diciamo, sulla musica, non lo so se ci sono dei trend, magari la musica è più lunga, più corta, non lo so, se i brani sono cambiati nel tempo, se voi vedete questa cosa. E sui podcast vedi qualche trend interessante dal punto di vista proprio della durata o dei format, magari che hai visto un'evoluzione nel tempo, c'è qualcosa di interessante?
Sicuramente ci sono tantissimi dati molto interessanti, cioè parlando di podcast, noi siamo, cioè sto parlando dell'Italia, cioè del paese Italia, siamo nati con una, dove diciamo inizialmente il genere che ha fatto da padrone in qualche modo, che tuttora è il genere poi in termini di tempo medio ascoltato, che è quello più ascoltato, è quello delle news, quelle delle news brevi.
Ah, ok.
Come per esempio The Essential o Stories, che peraltro sempre cito Wrapped perché comunque è un po' la nostra, diciamo, vetrina di quelli che sono i contenuti che sono stati più ascoltati durante l'anno, vi fa vedere come all'interno della classifica si muovono questi titoli. Dentro Wrapped abbiamo News, seguito subito dopo dal True Crime,
okay,
che è sicuramente uno dei generi più amati nel mondo, ma soprattutto nel nostro paese, nella top 10 ha il 40%.
True crime, quindi è la storia del serial killer o cose del genere?
Sì, per esempio in Italia c'è sia Indagini, che è Stefano Nazzi, giornalista del Post, che lo fa in maniera, diciamo, più scientifica, magari raccontando anche, in maniera proprio giornalistica, i fatti avvenuti e l'impatto di questi fatti, diciamo, sulla società. Però c'è anche Dove nessuno guarda, per esempio, di Pablo Trincia, che è la storia di quello che è accaduto a Elisa Claps, l'omicidio di Elisa Claps, che prende, diciamo, anche più una parte intima di comprensione del caso dal punto di vista psicologico. Sì, esatto. Piuttosto che c'è Elisa True Crime, che è il podcast che è stato più ascoltato in assoluto nel 2023 su Spotify, podcast, diciamo, che è entrato in classifica quest'anno e che ha raggiunto il numero uno in classifica, che racconta appunto sempre storie di true crime con un taglio diverso che Elisa, diciamo, dà in maniera più personale. Quindi ciascuno di loro aggiunge, diciamo, il suo. Cioè Demoni Urbani, dove Migliaccio, con, diciamo, la sua voce molto teatrale, descrive anche dei casi molto più piccoli rispetto magari a quelli che descrivono Indagini o Pablo Trincia, diciamo, nei suoi podcast, che però, diciamo, hanno un seguito perché pubblicano anche molto frequentemente. Seguono poi il genere dell'intrattenimento, Muschio Selvaggio, per esempio, quello dell'approfondimento, come per esempio Knowledge, cioè podcast sulla storia, come quello di Alessandro Barbero, piuttosto che tutto il tema del wellness, che ovviamente è un tema sicuramente molto caldo a prescindere, e che ovviamente ha un suo riflesso anche all'interno della dinamica dei podcast. In termini di formati, devo dire che, diciamo, sono formati mediamente lunghi, cioè le news hanno formati molto brevi, quelli che vengono apprezzati, che dicevo
5
prima. Per
minuti, 10
la
minuti.
generazione Z, questa parte del formato breve funziona molto bene. Quando andiamo invece su temi più di approfondimento, ma anche su true crime, ci allunghiamo molto di più, fino ad arrivare magari agli show più conversazionali, per esempio Muschio Selvaggio, ma non so, anche Passa dal Basement di Gianluca Ganzoli, dove a quel punto viene, diciamo, apprezzata proprio l'intervista più lunga, che poi ti puoi ascoltare se hai un periodo più prolungato, oppure lo puoi ascoltare, diciamo, in varie fasi.
In pezzi, ma se uno ascoltando questa chiacchierata dicesse: ok, voglio arrivare in cima a Spotify, il mio obiettivo nella vita è arrivare in cima a Spotify, che numeri deve raggiungere in media? Cioè c'è una soglia dove dici: guarda, se non fai almeno, non lo so, 50.000 download al giorno, non ci pensare neanche, 100.000, 5.000, cioè di che numeri stiamo parlando?
Ma allora, sui
Un range.
numeri noi, diciamo, non ci esponiamo molto, perché in realtà ci sono numeri che variano molto, variano in base alla stagionalità, al tipo di podcast. Se vuoi raggiungere la cima della classifica, quello posso parlare di come sono fatte le classifiche. Ovvero, noi abbiamo due classifiche per i podcast, una che è quella dei podcast più ascoltati in questo
In
momento.
generale.
E poi ci sono i top, diciamo, episodi, quindi quelli che sono più trend, ma proprio nella giornata. Sui top podcast, cioè per entrare nella lista dei podcast più ascoltati, ci sono due metriche che contano. La prima è quella dei follower, ovvero andare a incentivare il proprio pubblico a seguire il contenuto del podcast anche sulla piattaforma,
Ma
perché il
dai, non lo
follower è un
sapevo.
indicatore importante
Ok.
per poter scalare le classifiche, così come ovviamente il numero di ascolti. Quindi puntiamo molto sulla parte di engagement del pubblico. Sugli episodi, invece, mentre, diciamo, l'ascolto viene guardato su un periodo un pochino più ampio, quando guardi invece quello che è trend dell'episodio in quel momento, guardiamo proprio quello che sta accadendo, solamente gli ascolti e quello che sta accadendo in quella giornata. L'obiettivo è, ti faccio vedere quelli che sono, diciamo, più famosi e che rimangono nella classifica più a lungo, oppure ti faccio vedere
I
quello che è
nuovi
più
trend.
fresco, esatto, in questo momento. E questo è un ottimo strumento di scoperta. Tanti dei podcast che in realtà sono entrati poi in classifiche che magari non c'erano, non esistevano, sono stati proprio scoperti dal pubblico tramite questi strumenti. E per noi è anche un modo per fornire trasparenza ai creatori, che ovviamente ci chiedono: ma come stiamo andando? Poi abbiamo una serie di piattaforme che permettono di andare a guardarti i tuoi dati, diciamo, puoi cadere dentro nel rabbit hole.
Delle metriche.
Sì.
Mi è piaciuta questa tua risposta comunque politichese. Non ho mai detto cioè, milioni di downloads in un anno. Cioè, parliamo di, vabbè, insomma, numeri.
Perché, allora, variano molto da mercato a mercato, ma perché ci sono stati dei podcast che hanno avuto veramente, cioè, ascolti in termini
Pazzeschi.
molto elevati. Non voglio creare neanche una sorta di punto di riferimento, perché secondo me è in continua
Cambia nel tempo.
trasformazione, e comunque è un fenomeno che per noi abbiamo visto una crescita più o meno del 20% anno su anno negli ultimi anni.
Di ascolto. Invece, cosa ti volevo chiedere? Come ascolti, ok, quando si parla di podcast, come monetizzazione per i creator c'è qualcosa di interessante, oppure è semplicemente la solita spot pubblicitari che c'è, cioè revenue share? Come funziona, e se c'è qualcosa magari
No, si
che
apre un
prevedi?
mondo, dove secondo me è un mondo abbastanza sconosciuto, quello della monetizzazione dei podcast, e quindi, però in realtà è abbastanza semplice, diciamo. Ovviamente, allora, noi abbiamo fatto un passaggio che è stato un passaggio di strategia filosofico fondamentale, fino a, diciamo, i podcast sono arrivati sulla piattaforma nel 2015, non si potevano monetizzare, cioè i creator arrivavano, caricavano i loro contenuti e prendevano in qualche modo la gloria, la fama, i follower, gli ascolti. Non si poteva però ancora monetizzare il contenuto. Cioè, siamo andati sempre a localizzare in sempre più paesi questa strategia, e in alcuni paesi abbiamo fatto degli investimenti dove abbiamo in qualche modo fornito un investimento in termini di contenuti originali, cioè quello.
Joe Rogan
è un prodotto in esclusiva, cioè Joe Rogan esisteva già. Però e quindi noi l'abbiamo preso in esclusiva. In alcuni casi abbiamo fatto il passaggio ancora, diciamo, ulteriore del non esiste un contenuto, crediamo molto in questo genere e in questo tipo di creator e quindi
Spotify Original.
Andiamo a fare un originale. Per esempio, noi abbiamo lanciato il primo originale in Italia proprio nella settimana di Sanremo, perché allora abbiamo lanciato Spotify a Sanremo. Il nostro 10° anniversario l'abbiamo festeggiato a Sanremo, il nostro podcast primo originale è nato a Sanremo perché siamo molto affezionati a quella data, ma anche perché sappiamo di avere un pubblico, diciamo, molto ingaggiato durante quella settimana. E l'abbiamo fatto con i The Jackal, che era tutto Sanremo ma dura meno, dove loro facevano sostanzialmente puntata dopo puntata una chiacchierata su quello che era accaduto, diciamo, nella serata precedente, con anche però ospiti locali degli artisti, eccetera. Questo è stato un modello, diciamo, che ha in qualche modo determinato l'ingresso di Spotify nel mondo dei podcast in termini di remunerazione anche per i creatori. Questo metodo, per quanto, diciamo, ci ha concesso di attrarre anche molto pubblico, di lanciare dei formati particolarmente nuovi, interessanti, ha la limitazione di poter restituire, diciamo, a pochi creatori, no? E cioè, là fuori noi abbiamo un mondo e la nostra missione che raccontavamo prima è proprio quella di poter rendere sostenibile la creatività, no? Di poter fare in modo che questi creatori riescano, diciamo, a vivere della propria arte. E quindi abbiamo fatto un passaggio importante, abbiamo fatto delle acquisizioni di piattaforme. Due sono le piattaforme, diciamo, principali: una è quella di Anchor e l'altra è quella di Megaphone.
Anchor, che peraltro la parte video viene usata Anchor per la.
Esatto, Anchor permette di caricare i video. Allora, Anchor, da una parte, diciamo, dividiamo i due mondi. Anchor è più dedicata ai singoli creatori indipendenti, mentre Megaphone è quella più dedicata ai publisher, diciamo, alle grandi aziende più strutturate. Anchor è stata ribrandizzata nel nostro ultimo stream on, cioè l'anno scorso. Abbiamo sostanzialmente fuso quello che è Spotify for Podcaster, ovvero la piattaforma che ti dà l'insight come creatore, con Anchor, perché diciamo aveva molto senso a livello di quello che le due piattaforme in realtà facevano e insieme hanno avuto un valore complementare che ha in qualche modo allargato le potenzialità, sì, per chi fa dei podcast. E quindi se siete dei creator, diciamo, sicuramente conoscete Spotify for Podcaster e sicuramente potete ora andare, diciamo, a vedere quelle che sono le funzionalità aggiuntive che sono state appunto fornite tramite l'acquisizione di Anchor. L'altra invece, appunto, come dicevo, è quella di Megaphone. Queste piattaforme mi consentono non solo di caricare contenuti, di pubblicarli, di renderli, cioè promuoverli, renderli disponibili al pubblico, ma in realtà anche di monetizzarli. E quindi la monetizzazione si sta spostando su un'ottica sempre più di piattaforma, dove sostanzialmente voi decidete quanti formati pubblicitari volete andare ad inserire all'interno del contenuto. Quindi sono i classici. Per chi, diciamo, un pochino più tecnico, sono i pre-roll, i mid-roll.
Ed è già attivo questo in Italia?
È già attivo in Italia tramite Megaphone e ci saranno delle nuove, diciamo, release anche per i creator, diciamo, per in futuro. Diciamo, il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più formati disponibili e sempre più opportunità, diciamo, per poter generare ricavi. Abbiamo anche introdotto, questo è un pochino più tecnico, ma una tecnologia che secondo me è molto importante, diciamo, in qualche modo almeno conoscere ad alto livello, che è quello dello streaming ad insertion, si chiama SAI, che in qualche modo ha trasformato la modalità con cui vengono inserite le pubblicità. Cioè questa tecnologia dà veramente la possibilità a chi investe sui podcast di poter andare ad investire laddove c'è stato un ascolto e quindi dà ancora più trasparenza, ancora massimizzazione, poi ovviamente più trasparenza significa più massimizzazione dei ricavi sul contenuto dei podcast. Questa è una tecnologia che abbiamo solo noi proprietaria nostra, su cui adesso appunto stiamo facendo vari test. Chi, diciamo, i publisher che hanno accesso a Megaphone hanno accesso anche a questa tecnologia. E ovviamente, diciamo, lo andiamo a declinare sulla parte audio, sulla parte.
Ma questa tecnologia, rispetto a un inserimento classico di pubblicità, che cosa cambia, che puoi dinamicamente cambiare il tipo di pubblicità o anche andare magari in un archivio di vecchi episodi e dire ok, questi sono episodi che mi interessano, biddo per fare, per mettere la pubblicità dentro lì. Quindi non è cablata la pubblicità dentro
a
una cosa del genere?
È una cosa così, cioè la dynamic ad insertion, che è la tecnologia, diciamo, che in qualche modo è la tecnologia standard che c'è stata nel mondo dei podcast, già aveva una componente dinamica. La streaming ad insertion fa il passo successivo, cioè per chi, per l'inserzionista, è molto più precisa nella, diciamo, capacità di poter fornire la pubblicità, non solo in termini, diciamo, di opzioni di targeting, ma proprio in qualche modo essere sicuri che l'utente abbia effettivamente ascoltato quella pubblicità nel momento in cui sta ascoltando il podcast.
Okay.
E quindi, se sono sicuro, io ovviamente ho dei dati che mi ritornano un valore maggiore, quindi potenzialmente questa cosa va a fare un bidding, come dicevi tu, in positivo.
Se io sono un creator invece voglio promuovere il mio podcast, dico ok, oltre a comunicarlo sui social, fare le mie attività, però dico metto anche un budget, come metti del budget di me su altre piattaforme, dico voglio spingere il mio podcast, cosa posso fare e dove lo posso fare?
Ma allora ci sono delle funzioni che ti permettono, tra l'altro alcune sono più nuove, abbiamo appena inserito, di fare anche promozione all'interno del tuo podcast sostanzialmente. Quindi puoi fare cross promotion, per esempio, di altri podcast che tu hai dei formati che, diciamo, ti permettono di fare una cross promozione, fino ad arrivare a delle piattaforme come per esempio quella di Chartable, che noi adesso forniamo per ora, diciamo, a chi ha il pacchetto di Megaphone, che sostanzialmente ti permette proprio di andare a fare un calcolo attributivo di promozione dei tuoi contenuti attraverso le varie property, diciamo, che hai a disposizione. Quindi puoi utilizzare, diciamo, anche un po' tutti i campi che tu hai a disposizione dentro la tua pagina per fare promozione del podcast. Noi crediamo nell'interattività molto, cioè il fatto che il podcast fino adesso è stato un formato che in qualche modo era uno a uno, nel senso che si ascoltava in maniera individuale, ma dove l'utente non aveva ancora la possibilità di interagire. E stiamo cercando di fornire però sempre di più delle funzionalità che ti permettono di parlare al pubblico, e questo ovviamente ha anche una parte promozionale. Per esempio quello di poter fare delle survey, cioè di chiedere agli utenti che cosa magari vorrebbero ascoltare, che cosa si parlerà nella puntata successiva. Per esempio The Essential lo ha utilizzato, o Tutto Sanremo tutte le volte che di Camilla ed Alice lo hanno utilizzato anche l'anno scorso durante le puntate di Sanremo per fare dei pronostici o insomma per far divertire un po'
E questa è una funzionalità che c'è già?
È già presente.
Vedi come sono pigro io sui podcast? Noi non facciamo cose dedicate, semplicemente prendiamo, ripostiamo e...
No, però visto che utilizzi, diciamo, un po' per esempio il transcript, la funzionalità di transcript, che comunque ti permette di indicizzare meglio i tuoi contenuti, vedo che stai utilizzando.
Ma nel momento in cui dicessi, guarda Federica, dai, voglio spingere sui podcast, voglio spingere su Spotify, che tipo di conversazione posso avere sugli utenti? Ho commenti con gli utenti che posso... Perché non è una sezione di commenti, o mi sbaglio?
No, per il momento non c'è una sezione di commenti.
Per il momento, che mi piace questa.
È tutto per il momento.
Per il momento, esatto. Per il momento. Per il momento sono pelato, ma non si sa. No, chiaro, ok. Però dici, una parte, ad esempio, il sondaggio sarebbe estremamente utile per sapere...
Sì.
Cioè, chi sono queste persone che mi seguono lato poi? Cioè, sarebbe molto interessante. E questo c'è già.
C'è già, possibilità. Sì, esatto.
Ok. E anche una parte di promozione lato ADV, anche quella uno se la può implementare.
Sì, esatto. Okay. C'è anche quella parte in più. Poi noi abbiamo anche un team che, diciamo, segue la parte, ne chiamiamo, di audience development. Aprendo Spotify vedrete che ci sono alcuni banner, chiamiamo mobile on banner, oppure noi li chiamiamo content stripe, ovvero all'interno della pagina del singolo creator, che è un nostro partner e che quindi utilizza le nostre piattaforme. Diamo la possibilità a volte di utilizzare questi formati per fare promozione aggiuntiva sui contenuti. Ovviamente siamo, diciamo, molto attenti, molto misurati, ovviamente e poi l'algoritmo, l'intelligenza artificiale aiuta a servirli ad un target che sia adeguato.
Ma una curiosità che ho sempre avuto, Federica, non so se è una domanda stupida o meno, però mi sono sempre chiesto quale formato funziona meglio in un podcast. Spesso senti il Joe Rogan di turno, Lex Friedman, che fanno la loro lettura. Uberman, adesso il neuroscientist, è Dio, non so, cioè quando parla lui tutti zitti, no, l'ha detto Uber. Però loro fanno, proprio leggono lo spot, in sostanza. Parte, fanno la loro intro e poi dicono, ok, ringraziamo il sponsor di oggi, bla bla bla, e fanno un pippone così. Oppure, semplicemente parte uno spot che non è la voce del creator che ti piccia quello che hai prodotto. Voi avete una, come dire, un'indicazione su quale tipo di formato funziona meglio? Se un'azienda dice, ok, io voglio investire sui podcast, conviene di più investire per dire, oh, tizio che fa il podcast, ci interessa che leggi l'annuncio perché sappiamo che funziona meglio?
Allora, in realtà anche in questo caso va, diciamo, dipende dai singoli casi, perché se tu ovviamente host ti metti a leggere qualsiasi cosa che non è necessariamente rilevante per il pubblico a cui tu stai parlando, il rischio è che poi perdi, diciamo, in quel momento l'audience. Non c'è, diciamo, non ti saprei dire in questo momento un formato che funziona meglio dell'altro. Quello che secondo me è molto strategico da fare da parte di ciascun creator è quello di capire quali sono i punti in cui andare ad inserire le pubblicità all'interno del proprio podcast. Per esempio, ovviamente il pre-roll è abbastanza un classico che hanno tutti, anche quelli che fanno host thread, che è quello che dici tu. E poi noi incentiviamo anche, laddove ci sono delle pause, ad andare ad inserire anche altri formati pubblicitari se il formato è abbastanza lungo. Tra l'altro abbiamo uno strumento, per esempio, che fa parte sempre delle nostre piattaforme, che si chiama Broadcast to Podcast, che permette in maniera, diciamo, molto semplice di andare a prendere magari una... Questo va molto bene per le radio, no? Dove tu magari hai fatto un live, hai avuto anche delle pubblicità all'interno del live, hai avuto dei momenti di più o meno, diciamo, entrata ed uscita, sì. Automaticamente è in grado di andarti a ricomporti quel live in un podcast.
Ok.
Anche questo tramite sempre intelligenza artificiale. Wow. Quindi è...
Ma io posso fare una live su Spotify?
Allora, al momento non gestiamo ancora i live. Non gestiamo ancora i live, sì.
Perché l'altro giorno ho fatto una live simultanea su un po' di piattaforme e ho pensato, ma perché non andiamo anche live su Spotify, per dire? Però appunto è stato un pensiero temporaneo, effettivamente sarebbe utile. Vabbè, insomma.
Abbiamo una lunga pipeline, diciamo, di cose su cui lavorare e quindi non è nella pipeline. Diciamo.
Questo tema invece dell'AI che hai accennato, come lo vedi? Perché ovviamente io sono immerso, gioco a scacchi e faccio AI, basta, non faccio altre cose nella vita.
Hai fatto anche una puntata recentemente, proprio interamente su
AI. Sì, faccio solo AI, adesso c'è un video corso, faccio solo AI e devo dire che è incredibile, oggettivamente quello che puoi fare è incredibile. Anche sulle traduzioni, ho visto uno speech del presidente nuovo dell'Argentina a Davos, interamente tradotto con un tool di AI, che in più gli fa anche il labiale. Ma poi ho confrontato quello con la traduzione in simultanea di un traduttore professionista, insomma uno, e ho detto, ma io quasi quasi mi ascolto l'altra. O quantomeno, a essere sinceri, dice, vabbè, almeno pari. Cioè. Però, capito, uno fa traduttore professionista da 30 anni sì, e sì. Quell'altro è un tool. Quindi dici, wow, insomma, questo è effettivamente mai potente anche a livello di creatività, di idee. Ovviamente apre mille problematiche.
Degli spot diversi, sostanzialmente.
Sì,
completamente
sì.
Diversi. Sì.
Però ci sono anche degli scenari complessi, no? Cioè. Ad esempio, un problema che vedevo era tutti i contenuti generati dall'AI che intasano, non so, Google, la ricerca, o se io posso generare video, questo ieri un tool di Google nuovo, tu generi video così incredibile, vabbè, a quel punto io faccio video con AI, faccio 1000 video al giorno, cioè, però diventa difficile poi da gestire. Musica, prendo e comincio a caricare musica a Google. Come vedi questo mondo? Diciamo, vediamo sia i pro rispetto a quello che magari state facendo voi, il trend che vedi e aspetti magari di criticità su cui siete attenti.
Ma allora, noi ovviamente sentiamo una forte responsabilità su questo tema, essendo, diciamo, una piattaforma leader che mette a disposizione tantissimi strumenti, appunto, sia agli artisti che al pubblico. Quindi ci sono due sfere, appunto, tutto il lato degli artisti e tutta la parte di copyright, su cui se prima, diciamo, lo si faceva rispetto a quello che poteva accadere nell'ambito di una violazione del copyright da parte di altre persone, ora lo devi fare in ambito molto più ampio, cioè se viene creato attraverso l'intelligenza artificiale un brano, non so, vedi per esempio, non so, David Guetta che apre il suo concerto con un riff di Eminem e è una cosa che ha creato lui, quindi c'è copyright su quello, cioè quando viene caricato su una piattaforma, che cosa accade? Cioè, viola, non viola, eccetera. Noi su questo siamo sempre abbastanza agnostici, però siamo molto attenti a tutte le segnalazioni che riceviamo. E ovviamente nel momento in cui è stata introdotta l'intelligenza artificiale, questi sono stati i tipi, diciamo, di comportamenti, di segnalazioni su cui ovviamente agiamo in maniera sempre, sempre più rapida. Quindi in questo senso è una responsabilità nel mantenere un ambiente che sia sicuro e allo stesso tempo che sia anche equo in qualche modo, perché noi siamo molto attenti a quella che è la promozione, diciamo, di tutte quelle che sono le realtà musicali. Cioè, per esempio, noi abbiamo anche un programma proprio che si chiama Equal, che va a promuovere i talenti femminili nella musica, perché ci siamo resi conto anche facendo determinate ricerche che le voci al femminile nelle top 10 ci finiscono molto meno rispetto alle voci maschili.
Aggiungo su questo un dato sull'AI, ho fatto una call to action per avere esperti di AI, non so, migliaia di submission, tre donne. Dici, ma com'è possibile? Non ci sono, però non so perché.
Arrivano meno, sì, arrivano molto meno.
Ok.
Nella generazione Z sta cambiando però questa cosa, quindi diciamo, vediamo dei dati che ci danno un pochino più di
Ottimismo.
sollievo e ottimismo. Dall'altra parte responsabilità cioè, sugli utenti, appunto, dicevo prima, quindi i large language models in qualche modo danno la possibilità di fare molte più cose, quindi sostanzialmente se il nostro obiettivo è quello di dare una massima, diciamo, opportunità, la creatività di crescere, dobbiamo anche capire come ci permettono, no, di andare a evolvere ed espandere questa creatività e i nostri utenti ne possono beneficiare, diciamo, all'ennesima potenza. E quindi laddove può avere un senso, ovviamente noi utilizziamo questi strumenti, ma li stiamo sperimentando veramente da tanti anni, nel senso che noi abbiamo cominciato a sentire parlare di intelligenza artificiale recentemente, però è qualcosa che sta
Certo.
già accadendo da tanto tempo, e quindi tutto quello di cui parlavamo prima, no? Quindi sia in termini di algoritmo, personalizzazione, per esempio, cioè, la nostra strategia si basa su tre pillar che sono fondamentali. La prima è l'ubiquità, cioè tu mi puoi ascoltare in qualsiasi momento da qualsiasi device, cioè cerco di essere ovunque sia l'utente. 5 anni fa eravamo su 250 device, tipi di device, adesso abbiamo 2000 partnership, quindi abbiamo allargato tantissimo il nostro potenziale. Il secondo è la personalizzazione, e qui l'AI ha un ruolo molto importante. E quando andiamo a intervistare i nostri utenti, l'81% dei nostri utenti ci dice: in realtà, la ragione per cui io voglio anche pagare questo servizio è che tu mi capisci meglio di altri. E
Chiaro.
quindi mi offri un servizio che è, qualche modo, una personalizzazione, un'unicità sostanzialmente dell'ascolto, no? Quindi la nostra versione di Spotify, di tutti quelli che incontriamo, non sarà mai identica, sarà sempre diversa, sarà sempre in
Perché il
evoluzione.
recommendation engine funziona diversamente in base a quello
Sì.
che
E
piace a te o piace a me.
non è solo l'engine, sono anche le funzionalità che tu puoi andare ad introdurre. Per esempio, abbiamo recentemente introdotto quello che si chiama AI DJ. Cioè, noi abbiamo una funzionalità, adesso non è ancora disponibile in italiano, però è disponibile in altre lingue dove tu hai un DJ che in qualche modo ti crea la tua
Ok.
playlist personalizzata e ti parla anche e ti dice per quale ragione ti sta proponendo questi brani. Vedo che magari tu stai ascoltando di più queste cose in questi giorni, adesso ti faccio ascoltare un po' di questo. Adesso passiamo a quest'altro genere perché ho visto che storicamente magari tu ascoltavi queste cose e c'è una voce che ti parla ed è ovviamente tradotta anche in altre lingue. Piuttosto che abbiamo una nuova playlist che si chiama Daylist, che in qualche modo va a capire, in base ai tuoi ascolti, quali sono magari i diversi mood che hai durante la giornata, no? E quindi, cioè, per esempio, ieri io ascoltavo, ovviamente ho accesso, anche se magari alcuni di questi strumenti non sono ancora disponibili nel nostro paese, come fase di test, e ieri mi dava una playlist al mattino di canzoni molto, diciamo, non upbeat, cioè molto molto tranquille,
Ok.
e io in quel momento avevo bisogno di altro, quindi in qualche modo stavo dicendo alle AI che avevo cambiato, avevo skippato, ero andato ad ascoltare qualcos'altro, quindi il sistema in qualche modo impara la nostra varietà
Questo è
umana.
interessante perché io a questo punto potrei collegare Spotify con le varie app di monitoraggio. No, cioè, monitoraggio della pressione, monitoraggio degli zuccheri. E in base al mio, non a cosa dico, ma a come sono realmente,
Al tuo
sento.
umore, sì.
Non dirmi mai che non c'è. E dici no, questa. Però, cioè, senz'altro, in base al tuo stato fisico, potrebbe partire sotto la canzoncina, sotto. Esatto, psicofisico. È interessante. Oppure c'è cioè, il momento in cui hai bisogno di. Ma non lo sai neanche.
Sì,
Però tu casualmente senti uplifting music.
infatti, intanto è anche
Interessante.
vedere te stesso, vabbè, come sulle app di wellness, ovviamente dici, ah, ma ho fatto questa cosa,
Esatto,
cioè, ma
esatto.
sono io che ascolto queste
Sì.
cose, e l'algoritmo ti dà un ritorno e tu puoi in qualche modo ridirezionarlo. Quindi
Oppure dici, dai, suonami sta musica e Spotify DJ dice, no, adesso hai bisogno di silenzio, non ti suona niente, adesso un attimo di silenzio.
esatto, questa è
Perché
una
lui
metodo della
lo sa,
meditazione.
lui lo sa. No, è un mondo interessante, anche perché, cioè, potenzialmente io potrei fare il rap del pelato, cioè io non so niente di musica, però potrei generare una canzone. Spingerlo ovviamente sulla mia community e potenzialmente avere anche degli ottimi risultati. Però il problema che mi pongo è la parte AI generated a quel punto, che ne so io che quella magari non è stata trainata su modelli, trainata, ti è piaciuto trainata, non è
Trainata,
stata
sì.
allenata su modelli e poi c'è una violazione copyright e mi esce una musica che è uguale a, che ne so, a quella di Jovanotti, di Lorenzo e lui dice, oh, scusa, ma perché hai usato? E io dico, non lo so, l'ha fatto l'AI, capito?
Beh, diciamo, tutto quello che hai a disposizione sulla piattaforma può essere segnalato, quindi nel
Mm.
momento in cui viene segnalato e rimosso, poi anche all'interno, diciamo, dei large language models, le operazioni che facciamo con l'AI, poi non rientra all'interno di quel
Chiaro.
materiale. Quindi
Certo.
questo fa parte dell'ambito che dicevo prima, cioè la safety, perché ovviamente
È uno scenario molto interessante che aprirà un sacco di problemi, ma anche un sacco di opportunità. Insomma.
assolutamente.
Molto bene, Enrico. Senti, devo lasciarti a me perché devi anche lavorare.
Devo
Insomma,
lavorare, sì, sono qui per.
cioè, esatto, ti terrei tutto il giorno, ma
Guarda.
non possiamo. Ci
È
vediamo alla
stato un
prossima.
piacere,
Grazie mille,
grazie
cara.
mille.
Ciao.
Grazie, ciao.